Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno e da
Carla Moreni, buonasera.
Buona domenica a tutti e buonasera. Questa sera abbiamo in studio Alessandro Marangoni, pianista di ricerca e appassionato cultore della musica italiana, che ha fatto una cosa egregia, che presenterà la nostra Carla.
Sì, da autentico pianista di ricerca è andato a riscoprire, rivalutare e mettere in disco l'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Vittorio Rieti, nato nel 1898, scomparso nel 1994, un compositore originale e un po' di fuori, diciamo, dei tracciati abituali dei compositori, non tanto per essere nato appunto in Egitto e aver fatto parte da ragazzo della comunità internazionale egiziana, ma poi per essere diventato un compositore nonostante l'ostilità della famiglia, che prevedeva per lui un futuro da bocconiano, in quanto erede del padre alla testa di una fiorente agenzia di commercio, Vittorio Rieti.
C'è un disco che si intitola Vittorio Rieti Piano Concerto, edizioni Naxos.
Esatto, da poco inciso, con appunto Alessandro Marangoni, solista al pianoforte, e con lui l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Giuseppe Grazioli, e appunto nel concerto per due pianoforti l'altro pianista, Orazio Sciortino.
Buonasera Marangoni.
Buonasera a tutti.
L'abbiamo qua in studio, non abbiamo purtroppo il pianoforte perché non ci sta nel nostro studio, almeno.
Abbiamo cercato di metterlo sotto il tavolo, ma
no, neanche tirando via il tavolo, tirando via tutti noi, impossibile starci.
Pazienza, ci fidiamo del suo ascolto, lo lasciamo immaginare e poi dopo naturalmente c'è il CD.
No, abbiamo il pianista ascolto, ma non abbiamo il mezzo, lo strumento, insomma, mi spiace. Comunque lei deve testimoniare un po' questa impresa che ci ha fatto.
Ma anche per me è stata una grande scoperta Vittorio Rieti, conoscevo solamente la sua sonatina per flauto e pianoforte, ma un giorno ero con l'amico Bruno Cagli all'Accademia di Santa Cecilia e Bruno mi disse: ma tu dovresti scoprire, suonare, magari incidere i concerti di Rieti. Io conoscevo appena questo nome e in effetti mi sono messo alla ricerca dopo questo stimolo del dottor Cagli e in effetti ho scoperto tre concerti davvero molto interessanti. Questa è una prima incisione perché è stata anche un'opera un po' di ricerca sulle fonti, sui manoscritti. Ero in contatto con il figlio di Rieti, Fabio, che poi è mancato purtroppo in questi ultimi anni, e ho proposto subito alla mia casa discografica, l'Orchestra Sinfonica di Milano, con la quale mi lega un'amicizia da molti anni, una frequentazione da molti anni, ho proposto subito di incidere questa nuova musica che non si era mai quasi sentita, perché questi concerti probabilmente sono stati eseguiti solamente all'epoca e poi mai più, e loro hanno accolto con grande entusiasmo, soprattutto con grande entusiasmo l'ha accolto Giuseppe Grazioli, che è stato appunto il mio partner, direttore d'orchestra, che sappiamo Giuseppe essere un grande amante anche della musica del Novecento e ha fatto molto lavoro molto importante sulla musica del Novecento. Ed è stata una sorpresa perché questi concerti mi hanno appassionato subito, appena li ho letti proprio con gli occhi, poi quando li ho letti al pianoforte ancora di più, perché è una scrittura interessantissima, piena di gioia, di luce, non facili da eseguire, anche da tenere insieme dal punto di vista un po' musicale, tra virgolette un po' drammaturgico, perché Rieti amava moltissimo le forme brevi e questi concerti sono un po' anche un po' cubisti, diciamo, sono tutti così, ci sono moltissimi cambi di tempo, episodi ritmici che spesso si esauriscono in poche battute, poi c'è un cambio repentino anche proprio di, come dire, di mood, si direbbe, no? Di così atmosfera.
E un po' la Stravinsky, un po' francese.
Esatto, ecco, io penso sia un po' un mix, ecco, tra una scrittura stravinskiana e il rimando francese impressionistico di Debussy, Ravel. Tra l'altro Stravinsky adorava Vittorio Rieti. Ho scoperto che proprio il secondo concerto, Stravinsky voleva a tutti i costi dirigerlo, poi non è stato possibile a causa delle note leggi razziali, però apprezzava moltissimo la scrittura di Rieti ed eseguì altri pezzi di questo compositore, che tra l'altro è stato l'unico compositore italiano a cui Diaghilev commissionò della musica per dei suoi balletti. E quindi molto interessante anche questo rapporto per Diaghilev, che forse portò un po' alla notorietà mondiale la musica di Rieti. Poi penso sia stato un personaggio anche molto simpatico. Egli diceva: sono eseguito poco, ma in tutto il mondo. Ed è un po' vero, perché all'epoca è stato veramente così, eseguito in tutto il mondo anche da interpreti stellari. Lo stesso Toscanini portò negli Stati Uniti in tournée alcuni pezzi sinfonici di Rieti, anche altri grandissimi interpreti. Quindi è un autore sicuramente con una storia anche personale interessantissima, appunto questo inizio degli studi economici alla Bocconi, poi questa insistenza nei confronti dei propri genitori per fare il musicista, e questa voglia di rompere e di essere in libertà lo fece un compositore molto atipico. Infatti non doveva niente a nessuno, nessuna appartenenza a scuole particolari, filoni di pensiero estetici, eccetera. Per cui è uno stile veramente originalissimo, che, se vogliamo, prende spunto da questi grandi, da Stravinsky, dai grandi impressionisti, ma è tutto suo, cioè rompe le regole, non rispetta i canoni, ecco.
Carla, possiamo annunciare magari un primo brano?
Beh sì, assolutamente. Abbiamo parlato del secondo concerto del pianoforte che avrebbe voluto dirigere Stravinsky, noi qua lo ascoltiamo. Terzo movimento, allegro con fuoco ed energico, prima registrazione mondiale con Alessandro Marangoni al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giuseppe Grazioli, il CD edizione Naxos.
Ecco, una domanda che volevo un po' farle, ma il pubblico come giudica un po' questa riscoperta di Rieti, Marangoni?
Ma finora non ho ancora eseguito in pubblico questi concerti, nel senso che è stata una registrazione appunto in studio qua all'Auditorium di Milano, ma io credo che ecco, c'è testimonianza del concerto per due pianoforti e orchestra che è stato eseguito molto da un famoso duo americano ed ebbe moltissimo successo. Io credo che questa musica avrà successo, mi permetto di sperarlo, ma anche ne sono certo, perché appunto, come dicevo, è musica così frizzante, piena di gioia, che ammicca anche un pochino al pubblico e tutto sommato nella semplicità anche di una scrittura, e quindi anche per la fruizione del pubblico, io credo che sia così, che siano dei concerti molto piacevoli da ascoltare e al tempo stesso anche, se volete, così un po' spettacolari, un po' molto che si seguono molto bene da parte del pubblico, ecco.
Abbiamo un minuto, Carla, una domanda.
Beh, la domanda sarebbe molto più lunga, ma un pianista come si trova a leggere per la prima volta una musica che non ha mai avuto davanti, una scoperta?
Beh, da un lato io ne ho fatte un po' di queste imprese un po' folli, ma da un lato c'è naturalmente un po' di timore, perché non sapendo appunto quello che si affronta c'è sempre un po' di timore, ma sarà appunto un'interpretazione giusta oppure no, e sono il primo a farla, e quindi dall'altro una grandissima emozione, e soprattutto per me questo lo è stato anche per Rossini, per tutte diciamo le prime le riscoperte che ho compiuto in questi anni, proprio l'analisi proprio sul manoscritto, veramente una cosa molto emozionante, e appena si traduce, appunto, appena si mettono le mani al pianoforte, si traduce davvero in qualcosa, un mix davvero particolare di emozione e stupore.
Allora, cediamo a questo punto la linea alla regia, ma ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre qui con Marangoni in studio, senza il pianoforte però.
Purtroppo sì.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, la sola cosa che duri.
Trai la tua forza da questa terra.
La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro, perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti, perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e Carla Moreni dei microfoni di Radio 24. Questa sera con noi in studio c'è Alessandro Marangoni, pianista, ma senza il pianoforte, per motivi volumetrici non abbiamo potuto inserirlo qua. Neanche un mezza coda, niente, proprio neanche un codino, nulla. Ecco, ma non abbiamo parlato della vita di Alessandro Marangoni, perché è un amico di Radio 24 e di questa trasmissione.
E allora cosa possiamo dire? Possiamo dire che è balzato all'attenzione internazionale quando ha suonato al Teatro alla Scala di Milano, pianista solista, durante un tributo al grande direttore d'orchestra Victor De Sabata, tributo che era stato così voluto da Daniel Barenboim. Poco dopo è stato scritturato come artista discografico internazionale da Naxos. Qui una crescente discografia ha ricevuto il plauso della critica internazionale, sia per il lato interpretativo che per il lato tecnico, e da cui concerti in Europa, America, Cina, collaborazioni importanti acclamate dalla critica, in Spagna l'Orchestra Filarmonica di Malaga, la Filarmonica di Granada, Bratislava con la Filarmonica Slovacca, quindi tutte compagini internazionali interessanti, e diciamo che probabilmente hanno contribuito anche a questo sguardo curioso, che forse è la caratteristica principale del nostro pianista.
Ma sì, curioso lo sono, forse per un po' anche per formazione, perché è anche una formazione filosofica, e io ho studiato in questo posto magnifico che è il Collegio Borromeo di Pavia, dove mi hanno sempre insegnato questa visione veramente a 360 gradi, un po' una sorta di umanesimo del XXI secolo, e quindi penso che l'esplorazione, gli sconfinamenti siano doverosi per ogni musicista, anche se poi magari per la maggior parte del nostro tempo suoniamo il grande repertorio, cosiddetto grande repertorio, ma penso sia nostro dovere scoprire, riscoprire, essere curiosi.
Certo, nella musica direi che è fondamentale la curiosità, anche perché se no la musica rimangono dei segni morti sulla carta. Però lei ci ha raccontato, e questo mi ha veramente colpito, il piacere di suonare sui manoscritti. Che differenza c'è tra leggere un manoscritto e leggere una musica stampata? Un po' un argomento sottile, però...
Sì, ma innanzitutto così è un sentimento proprio di contatto, come fosse un contatto più stretto con l'anima del compositore, non so bene come dirla. Avevo iniziato, appunto lei citava Victor De Sabata, proprio sui manoscritti De Sabata, e poi in particolare i manoscritti di Rossini, che per me sono stati una rivelazione di questo modo di lavorare. Ho avuto questo grande onore di aver accesso a questo tempio rossiniano della Fondazione Rossini, Pesaro. Per cui vedere, toccare questi manoscritti che sono stati a contatto con appunto il compositore, i compositori, è una cosa che mi riempie sempre di un po' di timore all'inizio, ma anche di, come dire, come se c'è un contatto più
privato,
esatto.
Diretto,
esattamente.
E questi manoscritti di Vittorio Orieti dove erano?
Allora, questi manoscritti si trovavano in America. Io appunto tramite la famiglia Arieti ho avuto l'opportunità di visionarli, anche se non proprio il manoscritto, sono delle copie. E, a parte il primo concerto sul quale ho lavorato proprio sull'edizione già a stampa. Ed è interessante proprio vedere, come per tutti i compositori naturalmente, proprio la grafia, come conduce proprio anche nella pagina la disposizione anche delle note. Questa è anche una cosa che mi interessa, perché secondo me, ecco, è anche un po' evocativa così del carattere, della personalità anche del compositore.
Beh, assolutamente, scriviamo per quello che siamo.
Esatto,
sì,
insomma,
sì. Mozart scriveva Pollineo, Beethoven scriveva facendo i buchi nelle pagine, tanta furia aveva.
Esattamente, abbiamo una bibliografia sterminata su questo campo, ma e poi anche per una questione di fedeltà, ecco, anche questa è un'abitudine che ho un po' ereditato un po' dalla mia scuola. Io ho studiato con Maria Tipo, questa grandissima leggendaria pianista napoletana, che mi ha sempre appunto sollecitato ad andare proprio alla fonte, proprio anche con lei abbiamo fatto dei lavori proprio su Clementi, sui manoscritti di Clementi, alla fonte, quindi verificare sempre la veridicità, e effettivamente è stato molto interessante, anche perché ho trovato alcune differenze poi tra le partiture, alcuni piccoli errori di stampa che c'erano in questo concerto che citavo prima. E quindi è interessante sempre fare un lavoro proprio anche un po' musicologico, soprattutto in questi lavori che non sono mai stati incisi, appunto, quindi non c'è un riferimento sonoro.
Beh, il nostro pianista filosofo si dirà, come filosofo, che il principio di ogni filosofia è la meraviglia. Dirà che il principio di ogni iniziativa musicale è la curiosità. Mi pare che abbiamo trovato una massima questa sera.
È un'epigrafe, adesso la mettiamo in coda.
La mettiamo
adesso
in coda.
La devi ripetere. Però
la meraviglia e la curiosità, insomma. Una va alla filosofia e l'altra alla musica. Però cosa possiamo ascoltare adesso, Carla?
Adesso stupiti e meravigliati, anzi già quasi innamorati, io direi che potremmo ascoltare l'Allegro moderato, il primo movimento dal concerto per due pianoforti e orchestra. È del 1951 di Vittorio Orieti. Alessandro Marangoni e Orazio Sciortino sono al pianoforte, l'orchestra della Sinfonica di Milano diretta da Giuseppe Crazioli. Questo CD fresco di incisione appartiene alla casa editrice Naxos.
Thank you.
Mentre le note se ne vanno, la Carla sta preparando una domanda.
Sì, perché sono curiosissima. Ho letto che il nostro Alessandro Marangoni si è esibito nel cyberspazio in forma di avatar per un pubblico internazionale di giocatori digitali e poi ha lanciato il nuovo progetto Cromo Concerto, musica che si vede, con Pierpaolo Venier. Non so nulla, sono parole a cui vorrei dare un significato.
Ma sì, questo cyberspazio Second Life, che ora forse è andato un po' in disuso, è stato un esperimento però molto molto interessante, perché io ho suonato, ho fatto dei concerti appunto da casa mia in pantofole, tra l'altro, collegandomi appunto attraverso microfoni come fossi in studio e trasmettendo attraverso questa piattaforma in cui è stato ricostruito talvolta un teatro, talvolta appunto una sala da concerto, con un pubblico diciamo di avatar, no? È stato interessante questo esperimento, perché la maggior parte di questo pubblico collegato internazionale da tutto il mondo, tramite internet naturalmente, era un pubblico di giovani, e ricordo appunto un ragazzo di Los Angeles che poi mi aveva scritto in seguito a un concerto dicendo che si era abbonato alla stagione della Los Angeles Philharmonic e non aveva mai ascoltato un concerto di musica classica, tra virgolette, di musica forte. Quindi è stato un piccolo segno che, ecco, sono stato contento di aver lasciato.
Certo.
E il Cromo Concerto è stato un altro esperimento con Pierpaolo Venier, questo regista triestino, mancato anche lui qualche anno fa, perché ho sempre pensato a Scriabin e ai suoi esperimenti con i colori, e quindi approfondendo anche con Pierpaolo questo discorso e con l'apporto e il sostegno naturalmente del computer, di un software, abbiamo realizzato appunto un programma per cui io, suonando dal vivo il pianoforte, riuscivo a far visualizzare su un grande schermo e poi anche su un po' in 3D con dei tool trasparenti, insomma, anche con una scenografia abbastanza spettacolare, i colori della musica seguendo la tavola di Newton. Quindi era interessante vedere come appunto un Do aveva un colore ma in Do maggiore, mentre ne aveva un altro in Re maggiore, nel senso che in base all'andamento anche armonico della partitura era possibile vedere anche appunto le interazioni tra i colori stessi delle note e le armonie, e questo è stato interessante anche dal punto di vista così un po' di educazione del pubblico, perché poteva seguire e può seguire attraverso un cromo concerto non solo dal punto di vista sonoro ma anche visivo ciò che succede in una partitura musicale.
Siamo alla fine.
Interessante, io mi vedo un arcobaleno davanti.
Maledettamente interessante, ma siamo alla fine, ci restano i saluti. Saluti da parte mia, da Armando Torno, d'accordo, da
Carla Moreni.
Ma poi soprattutto ci sono i saluti di
Alessandro Marangoni,
che è qua in studio senza pianoforte.
Eh sì.
E diamo appuntamento domenica prossima, come al solito, alle 21:30. Cordiale saluto a tutti.